gli incontri di Rete 1.
Buongiorno e ben ritrovati da Michela Daghini, benvenuti per incontrare il nostro ospite che oggi è un nome di primo piano nel dibattito internazionale, un raffinato e visionario interprete del nostro tempo ed è Emanuele Coccia, considerato il filosofo più originale, più influente della sua generazione. I suoi testi sono oggetto di studio nelle università, il suo pensiero attraversa i musei, la moda, le teorie dell'immagine, dagli studi sull'ecologia alla riflessione sulle città, sul vivente tutto. È professore all'École des études anciennes sociales di Parigi, in questi anni ha insegnato anche ecologia e moda ad Harvard, ha collaborato con Gucci, lavora con Dior e con la Fondazione Cartier per l'arte contemporanea, insomma porta la filosofia fuori dalle aule, negli spazi vivi della creatività e dell'esperienza quotidiana di tutti noi. Si era fatto conoscere al grande pubblico nel 2016 con La vita delle piante, il fortunato libro poi tradotto in tutto il mondo che aveva portato l'attenzione sulle piante come modello di relazione e di mescolanza. Lo avevamo incontrato l'ultima volta per il libro La vita delle forme, scritto con Alessandro Michele, allora direttore creativo di Gucci e in seguito di Valentino, in un dialogo in cui l'abito diventava opera d'arte e la moda una rivoluzione estetica, concettuale e politica. E oggi Emanuele Coccia torna nelle librerie con un tema universale, antico, insieme sempre nuovo, che è l'amore. E nelle pagine di questo continente ignoto attraversa filosofia, politica, religione, diritto per mostrare come l'eros, prima ancora di essere un sogno romantico, sia stato uno dei più potenti dispositivi di potere della nostra storia e allo stesso tempo la matrice segreta della nostra identità più profonda. Per Coccia ciascuno di noi è letteralmente costruito da ciò che ama, pezzo dopo pezzo, idea dopo idea, affetto dopo affetto. Emanuele Coccia, bentornato e grazie di essere di nuovo con noi.
Grazie Michela Daghini, sono molto felice di essere con voi di nuovo.
Avviciniamoci subito al continente. Come si configura nelle sue linee generali questo continente ignoto, vasto, complesso e ricco di imprevisti?
Il libro in realtà è risultato di una ricerca di moltissimi anni, ma che parte da un'esperienza, da una duplice esperienza. Primo, quello che ha dato il titolo al libro, è il fatto che dopo tutto quello che è successo e nonostante questa massa di scritture, opinioni, romanzi, in fondo ciascuno di noi fa costantemente l'esperienza di non avere la più pallida idea di come affrontare l'esperienza amorosa, erotica, sentimentale, come se ci fosse un sapere che ci sfugge o come se il sapere che ci viene trasmesso non fosse mai, come dire, non collimasse mai con la natura reale dell'esperienza. È come se affrontassimo questa esperienza con mappe di un altro continente o con mappe di un altro pianeta. In fondo ho scritto un libro sull'amore sapendo bene che non so bene cosa sia. E questa ignoranza, come dire, è causata in parte dal fatto che in qualche modo l'istituzione erotica per eccellenza, la famiglia, come dire, ha prodotto danni in fondo. Ed è cambiata, sta cambiando, ed è anche per questo che non ne sappiamo più nulla. E poi in parte in realtà questa ignoranza è causata anche dalla realtà stessa dell'amore. E questa è una cosa molto bella, che in realtà è stata pensata nel tempo da filosofi, intellettuali, romanzieri, però si è cristallizzata forse in modo più preciso in quello che abbiamo chiamato psicanalisi, nell'intuizione di Freud. Freud ha questa idea bellissima che noi siamo un soggetto solo in quanto capaci di amore, non in quanto capaci di conoscenza. In realtà noi riusciamo a dire io e riusciamo ad essere un io nel mondo perché siamo capaci di amare. E questa capacità di amare è, come dire, ciò che ci definisce sin dall'inizio, ma che sin dall'inizio è autonoma rispetto alla conoscenza. In fondo, se ci pensiamo, un bambino esce fuori dal ventre della madre e non è capace di conoscere né se stesso né il mondo, non è capace nemmeno di percepire con precisione il mondo, però è capace di amare il mondo immediatamente, di attaccarsi alle cose. Questo squilibrio tra capacità di amare e capacità di conoscere definirà, come per sempre, la nostra esistenza e anche la difficoltà di coordinare, di mettere assieme conoscere, la conoscenza e l'amore.
E infatti lei dice: Eros è il grande imperatore delle nostre vite, è la nostra ossessione, è a causa e in vista di lui che tutto accade nelle nostre esistenze. Siamo ciò che abbiamo amato, siamo ciò che amiamo e l'amore che abbiamo ricevuto, Emanuele Coccia.
Questo assolutamente, nel senso che al di là, appunto, poi torneremo magari a Freud, però, come dire, rinascere significa attraversare un cataclisma cosmico, perché abbiamo vissuto per 9 mesi in un mondo perfetto in cui amore per la nostra madre, amore per il mondo di cui eravamo parte integrante, finisce e diventa impossibile, e dobbiamo, attraverso, appunto, e solo attraverso la forza dell'amore, ricostruire un mondo e una società. Fondo, non sostituire necessariamente la nostra madre, perché diventa impossibile sostituire quel mondo, però dobbiamo costruire attraverso questa forza che chiamiamo amore il nostro mondo, ciò che ci sostiene, ciò che riusciamo ad amare, che quindi dà forma alla nostra e felicità e perfeziona la nostra esistenza, sia in termini di cose sia in termini di persone. E come dire, l'amore è questa ricerca cieca, per lo più è insicura e sempre instabile, appunto, di una felicità che non è solo un sentimento, è un mondo possibile che possiamo abitare. Come dire, quando diciamo siamo quello che amiamo, che abbiamo amato, in realtà è perché, a differenza di quando conosciamo, in cui appunto nella conoscenza c'è sempre una separazione tra il soggetto e l'oggetto, l'amore presuppone sempre invece il fatto che diventiamo ciò che amiamo. C'è una bellissima immagine che usa la tradizione neoplatonica rinascimentale, che poi in realtà sarà la base della teoria dell'identificazione di Freud, che in realtà amare significa scolpire la propria anima a immagine dell'amato, che è come se prendessimo uno scalpello e tentassimo di scolpire, come dire, il nostro volto a imitazione dell'amato. E quindi significa, appunto, che in realtà amare significa sempre sforzarsi di essere come o in qualche modo la cosa, la persona che amiamo. E dicevo che in fondo questa è in realtà la chiave anche di tutta la psicanalisi freudiana, perché Freud si accorge di questo fenomeno che lui chiama identificazione attraverso lo studio dei fenomeni del lutto. Lui, appunto, per dirla in maniera molto semplificata, cioè molto semplice, grossolana, forse mi scuso, però in fondo lui come dire, si rivolge a quello che ci succede quando l'amore finisce, quando perdiamo un amore, nei momenti di lutto, e si chiede come mai in moltissimi casi non ci limitiamo semplicemente ad una forma di tristezza, di melancolia, di, come dire, di ritiro dal mondo che ci permette poi di ricostituire le nostre forze, il nostro entusiasmo. In moltissimi casi la fine dell'amore coincide con una sorta di odio di sé, e non, come dire, quando siamo lasciati è come se ci autodisprezzassimo e ci autoinsultassimo in molti casi. E Freud si accorge che questo insulto rivolto a se stesso e non all'oggetto amato che ci ha tradito dipende dal fatto che in realtà la nostra anima si è talmente identificata con l'oggetto amato che la fine dell'amore è il collasso del sentimento di sé, del senso di sé. Ed è questa la cosa, in fondo, che è assieme più sublime e più pericolosa dell'amore, che rende l'amore comunque un'esperienza meravigliosa ma estremamente ambigua, proprio perché amare significa, come dire, diventare qualcosa d'altro, trasformarsi nell'oggetto amato. Amare significa sempre, come dire, elevarci quando amiamo un oggetto che, come dire, che ci porta al di là di noi, significa sempre comunque alienarsi un po', ma significa anche sottomettersi a perdere se stessi quando l'amore finisce. E quindi è come se la nostra identità fosse questo insieme di cicatrici che quello che abbiamo amato ha lasciato sul nostro volto, sulla nostra pelle. E il nostro carattere è questa specie di cartografia erotica, in fondo.
È come se solo l'altro o il partner riuscisse a rappresentare, a confermare il nostro valore.
Ma in realtà non è solo il partner. Una delle tesi forti del libro è che dobbiamo smettere di pensare che l'amore per le cose, l'amore per le persone siano due forme diverse, due, come dire, energie psichiche diverse. Questa in fondo è qualcosa che provo a spiegare nel libro, che si tratta di una illusione che abbiamo costruito per altre ragioni, poi magari ci ritorneremo. Però in realtà nell'amore cose, oggetti, persone, idee si danno come uguali, quindi è la stessa energia che ci permette di innamorarci di un partner e che ci permette di innamorarci di quello che facciamo e che ci permette di innamorarci dell'atmosfera, del luogo in cui siamo, eccetera, eccetera. Ed è questa energia che ci dà la forza di essere al mondo e di essere felici nel mondo. E in questo senso è più facile capire che non è una questione di, appunto, il partner che ci dà. Senza questo amore per il mondo non riusciremo a vivere, perché ci lasceremo andare. Senza l'amore per il cibo, l'amore per quello che beviamo, l'amore per l'acqua, l'amore per il sole, per la luce del giorno che ci accoglie ogni mattina, per i libri che leggiamo, il lavoro che facciamo, senza questo vivere non avrebbe senso, perché non ci sarebbe mondo, ci sarebbero realtà che possiamo distinguere o nominare, ma in cui non ci sentiamo letteralmente coinvolti, no? L'amore è questo, il fatto di non poter più distinguere la propria vita da appunto da quello che amiamo, e poco importa che sia una persona, un lavoro, un oggetto, una casa, una serie di esperienze, una routine, però senza questo legame che ci rende indistinguibili da questo altro, la vita non ha senso, anche perché non avrebbe senso svegliarsi da un sonno perpetuo, più che un sogno perpetuo. Quindi, come dire, in realtà è per questo che in fondo l'amore di sé e l'amore dell'altro sono sempre difficili da separare, perché abbiamo costruito la nostra identità attraverso quello che amiamo. Non so, lei è giornalista, io faccio lo scrittore, però ciascuno di noi, o il professore, ciascuno di noi anche banalmente riesce ad amare se stesso, perché io riesco ad amare se stesso perché riesco a scrivere, riesco a leggere, non c'è una realtà dell'io che preceda queste attività in cui l'io diventa immediatamente mondo e quindi trascende anche mio presunto carattere, che di per sé non sarebbe poi così interessante se non fosse solo la possibilità di far vivere un pezzo di mondo attraverso di me.
E infatti lei invoca anche un amore collettivo per il cosmo. L'amore ha bisogno di esercitarsi anche e soprattutto sulle cose, non solo sugli esseri umani. Poi ci invita anche, come aveva proposto Platone, a pensare il bene come equivalente del sole. E qui c'è il discorso del bene.
Sì, l'amore in fondo se ci pensiamo, perché dobbiamo amare? Perché il nostro bene non è qualcosa, a differenza di quello che spesso siamo portati o abituati a pensare, il bene, cioè la condizione e possibilità della nostra felicità e anche della giustizia, non è qualcosa che risiede in noi stessi o che definisce la nostra essenza. Non è così, perché altrimenti l'esperienza sarebbe sempre, come dire, una perdita del bene. Se noi coincidessimo con il nostro bene, non avremmo bisogno di svegliarsi la mattina, di vivere, saremmo già perfetti. In realtà il bene sta nelle cose, il bene è appunto fuori di noi, il bene è nel cibo che mangiamo, il bene è nelle bevande che beviamo, nei giorni che passiamo, nelle esperienze che attraversiamo, nelle persone che incrociamo. Come dire, è una realtà che sta innanzitutto e per lo più fuori di noi, ed è, come dire, immergendoci in queste realtà o congiungendosi con queste realtà che riusciamo non solo a continuare ad esistere, ma a esistere meglio. Cioè il bene ci porta anche al di sopra e al di là di quello che siamo. Però quello che chiamiamo amore è questo, è questa relazione di intensità che stringiamo con il bene che sta nelle cose, cose intendo appunto persone e oggetti, che sta fuori di noi. E l'amore quindi dimostra che in fondo la necessità di amare, il bisogno più che la necessità che abbiamo di amare, dimostra appunto che il bene esiste, che non è un'opinione, che non è un credo o un sentimento che esiste solo nelle nostre coscienze. Il bene è appunto tutto quello che ci rende felici e che ci permette di esistere bene in questo mondo. E la relazione che ogni volta, come dire, intratteniamo con questi beni e questo bene è quello che abbiamo chiamato amore, perché non è una relazione appunto solo di conoscenza, non è una relazione, come dire, puramente logica, è una specie di incandescenza, di fuoco che brucia noi stessi, il mondo, e che può bruciarci fino a farci morire. Dicevo appunto, in realtà l'amore è sempre qualcosa di ambiguo, perché in realtà non possiamo mai sapere prima di sperimentarlo se questa esperienza, no, ci farà davvero del bene o no. È sempre una forma di divinazione. In fondo è come quando mangiamo, scusate per l'esempio, però in fondo possiamo sì intuire se un piatto sarà buono o meno, però poi è sempre la prova dell'esperienza che ci dirà se è buono o meno, è sempre la prova dell'esperienza che ci dirà sempre solo ex post se ci ha fatto bene o ci ha fatto male, non possiamo saperlo prima. Ed è per questo, tra l'altro, l'impossibilità di conoscere in anticipo il nostro bene che definisce l'ambiguità dell'amore, l'ambiguità dell'esistenza, il rischio, ma anche la possibilità di sublime di qualcosa di inatteso e di inaspettato.
E infatti da queste pagine emerge nella sua riflessione che Eros è stato la causa di grandi disastri da una prospettiva anche storica dell'umanità. Allo stesso tempo lei vede molto bene, molto amore in tutto ciò che ci circonda, con uno sguardo ottimistico nonostante tutto. Penso a questo contemporaneo particolarmente drammatico.
Sì, una delle tesi del libro, che è quello che abbiamo chiamato modernità, è la scommessa di trasformare il mondo attraverso l'amore. In fondo la modernità europea occidentale ha posto l'amore come la dimensione fondamentale della nostra esistenza. L'amore per le cose, che abbiamo chiamato economia, in fondo il lavoro è questo, e questo credo che assieme le cose ci rendono migliori, e la nostra attività di trasformazione del mondo ci rende migliori, e noi rendiamo migliori il mondo. Il lavoro è questo, in fondo, e non è solo il tentativo di stare meglio e bene, ma anche il fatto che quello che facciamo, questa trasmissione che crea qualcosa di nuovo per questo amore, rende migliore tutto il mondo, non solo lei. E quindi da una parte abbiamo pensato che l'amore trasforma il mondo, migliora noi stessi, e l'amore per le persone, quello che abbiamo chiamato famiglia, migliora il mondo e dei luoghi in cui noi possiamo trovare noi stessi. Questa idea, l'idea che la nostra identità è definita da famiglia e lavoro, per essere più semplici, è un'idea che prima non esisteva né in Europa né in altre culture. Ed è un'idea bellissima, l'idea che in questa vita quotidiana, nell'amore laico, profano che esercitiamo nei confronti del mondo che ci circonda, delle persone che ci circondano, che dobbiamo e possiamo trovare assieme la nostra libertà e la nostra perfezione morale. Tra l'altro sembra astratto, ma non lo è. In fondo, perché quando incontriamo una persona o conosciamo una nuova persona, la prima cosa che vogliamo sapere è che lavoro fa e chi ama. Perché? Perché siamo convinti che in queste due scelte si esprima la libertà assoluta dell'individuo, e quindi ciò che c'è di più personale e di più idiosincratico, interessante, libero appunto di quell'individuo. Ecco, questo ha prodotto un'accelerazione della storia incredibile. La modernità, quello che chiamiamo modernità, per me, seguendo anche altri filosofi, è questo. Poi però appunto in realtà questa scommessa si è anche piegato, comunque articolato, degli grandi errori. Primo tra tutto, appunto, in realtà nel libro, come seguendo anche qui, non sono il primo a dirlo, però in realtà quello che dobbiamo capire è che quello che abbiamo chiamato patriarcato non è qualcosa che si è costruito contro l'amore, si è costruito attraverso l'amore, cioè, come dire, la dominazione del genere maschile sugli altri generi si è costituita grazie all'amore. Quindi è grazia in particolare non all'amore come sentimento, ma alla struttura che la famiglia ha avuto per secoli. La famiglia intesa appunto come appunto luogo in cui l'amore cessa di essere un solo sentimento e diventa struttura sociale, forma della nostra interazione. Nonostante tutto sono positivo, primo perché questa è una delle conclusioni del libro, in realtà quello che è successo in molti paesi attraverso l'invenzione del matrimonio omosessuale è un cambiamento epocale dell'idea stessa di matrimonio. E sono ottimista, come dire, non so se ottimista, ma sono, perché in realtà, come dire, la situazione a cui lei faceva allusione, in realtà, come dire, è anche il risultato di una trasformazione radicale che è anche certo la fine di un secolo, la fine di molte epoche, ma è l'inizio faticoso, doloroso di un nuovo momento. Quindi io credo che il compito di chi studia non è quello di lamentarsi del presente, ma di percepire nel presente i semi che stanno per sbocciare, magari forse solo fra 20, 30, 40 anni, ma è importante riconoscere questi semi che stanno per aprirsi.
Ma infatti come lettori le siamo grati per questo, perché c'è molta luce in queste pagine e ognuno di noi dice è il frutto di un amore di cui spesso non comprendiamo né le ragioni né la logica, ma che rimane tale. E dice l'amore non si genera mai spontaneamente nel vivente che viene al mondo, come se noi fossimo, diciamo, un'ennesima forma dell'amore passato fossilizzato. E questo mi fa pensare all'idea del suo libro sulle metamorfosi, che vede un'unica vita attraversare infinite forme nel tempo e nello spazio attraverso i secoli. Amando, prolunghiamo sempre quindi l'amore che è stato di qualcun altro. Siamo tutte forme di una stessa vita, ma anche di uno stesso amore.
Sì, appunto, un'idea forte del libro è che dobbiamo smettere di pensare all'amore come semplice sentimento, emozione, affetto. L'amore è qualcosa di molto più forte, è innanzitutto un'istituzione, anzi due istituzioni, quello che chiamiamo economia e quello che chiamiamo famiglia, sono due istituzioni appunto erotiche, poi che possono produrre ingiustizia, ma sono due istituzioni. Quindi l'amore è innanzitutto istituzione, ma l'amore è anche appunto, non è solo sentimento perché si sedimenta negli oggetti. In fondo, se ci pensiamo, tutto quello, qualsiasi merce, qualsiasi prodotto è, nonostante tutte le ingiustizie del mondo, il risultato di un amore singolare, qualche, non so, un libro o anche un piatto di pasta, una casa, qualcuno deve esserci stato lì dietro che ha amato talmente il proprio lavoro, o almeno a sufficienza il proprio lavoro, quello che faceva per far emergere questa cosa. Quindi tutte le cose sono forme fossili di un amore altrui e questo spesso lo dimentichiamo in fondo, no? In fondo tutto quello che è emerso è questo risultato, come dire, sedimentato di questo risultato di un amore di persone che non abbiamo conosciuto e che è diventato fossile. E poi noi stessi, in fondo, se ci pensiamo, siamo letteralmente il fossile di un amore che non abbiamo sperimentato. Siamo quanto gli uomini si riproducono solo attraverso la riproduzione sessuale, quindi affinché noi fossimo nati, poi appunto ripeto, ci possono essere storture, ingiustizie, ma a un certo punto ci deve essere stato amore. E noi siamo la prova che questo amore fossile, che in realtà la radice di ogni cosa, poi si risveglia, si anima e ha bisogno di prolungarsi in qualcos'altro, ha bisogno di prolungarsi nell'amore verso il mondo.
Siamo sempre frutto dell'amore di qualcuno?
Sì, o di più amore in realtà, perché anche molto banalmente ciascuno di noi è frutto sia dell'amore dei propri genitori, ma anche delle persone che hanno incontrato, degli insegnanti, degli amici. Sono tutte forme di amore che ci hanno temprato e che ci hanno sostenuto. Quindi di fatto tutto, sia noi come persone, ma appunto, ripeto, tutte le cose, quando non sono un disastro, quando non si sfasciano dopo 3 secondi, sono necessariamente come il risultato non solo di tecnica, di conoscenza, ma di passione. È impossibile pensare, perché quando andiamo in un ristorante e mangiamo benissimo, cioè il cuoco non ha solo messo tecnica e sapere, ci deve aver messo una passione incredibile di scoperta, di invenzione. E così è per qualsiasi oggetto che ci circonda, un abito, appunto una trasmissione. Lei fa queste trasmissioni, non è solo, come dire, una tecnica che applica, deve avere una passione infinita ed è solo per questo che questo oggetto ha questa luce che poi rende più felice e migliore la vita di chi l'ascolta. E in qualche modo l'amore è anche radioattività, no? In qualche modo penetra nelle cose, per questo la metafora di Platone è molto bella, e poi si irradia ancora, quindi è una forma di contagione che è difficile da arrestare, nonostante ovviamente la possibilità poi di deviarlo, di farne qualcosa spesso di non troppo giusto, però quello che fa esistere il mondo è solo questo.
E lei, Emanuele Coccia, torna anche alla sua riflessione sulla botanica e sulle piante. La botanica insegna che il corpo di un albero è costituito principalmente di tessuto morto, il tronco, la corteccia, quello che chiamiamo legno, per lo più una collezione di cellule morte, eppure è molto più che materiale inerte.
La cosa che mi ha sempre colpito rispetto alla vita di un albero, no, vegetale, che è come se avessero, se fossero riusciti a instaurare un altro rapporto con la morte. L'animale in generale, non solo l'essere umano, come dire, respinge ciò che è morto e si libera del tessuto morto. Le piante hanno quasi addomesticato la morte e interiorizzata, per cui hanno fatto sì che il tessuto morto, che è la stragrande maggioranza del corpo di un albero, desse solidità, forza e forma al corpo dell'albero. Quindi se c'è qualcosa da imparare è questo, che in fondo piuttosto che temere la morte e spungerla fuori da noi, anche fuori dalle nostre città, bisognerebbe riuscire più che ad addomesticarla, a capire che è solo un aspetto di quello che chiamiamo vita e che la morte può sostenere anche la vita e non solo, come dire, combatterla o minacciarla.
Ecco, Emanuele Coccia, lei ci indica anche diverse vie di luce, di bene, e ci ricorda che invece la riflessione politica è molto spesso espressione unicamente di critica di ciò che non funziona, e sottolinea l'importanza di tornare anche sull'aspetto costruttivo della realtà, di proporre una soluzione, una visione, e non solo una denuncia del male del mondo, pur sempre importante.
Sì, come dire, il passaggio a cui c'è il libro è un po', come dire, un momento di spazientita insofferenza nei confronti di quello che si chiama critica, che ha un po' invaso la scena intellettuale contemporanea, che fa sì che chiunque scriva, pensi, faccia TV, radio, lo spettacolo, pensa che, come dire, che l'essenza, lo scopo del pensiero sia la critica, cioè in fondo una forma di denuncia, di contemplazione, di denuncia del male presente nel mondo. E questo è, primo, è ingenuo e pericoloso. È pericoloso perché comunque si riduce il pensiero letteralmente alla contemplazione del male e non del bene. Cioè, come dire, si rischia poi di suggerire che il mondo è innanzitutto presenza del male, di ciò che ci minaccia, che ci fa appunto soffrire, e si dimentica che un'antica tradizione, anche europea ma universale, ha sempre pensato che ciò che esiste è il bene e il male è solo un mancamento, come in una forma di assenza di esistenza. E quindi, come dire, insistere sempre solo su ciò che ci fa male significa insistere sul nulla, su ciò che non esiste. Quindi è una forma pericolosa, ma anche ingenua, perché si pensa che, come dire, in questo modo si suggerisce l'idea che è molto, molto, come dire, quasi adolescenziale, che basta liberarsi del male per stare bene. Basta, appunto, c'è questa parola che viene usata da decenni, basta emanciparsi per arrivare alla felicità. E questa è una sciocchezza mostruosa, è una sciocchezza politica. Tra l'altro, quello che stiamo vedendo per esempio in Iran è questo: non basta emanciparsi da un tiranno per liberarsi davvero, ma anche esistenziale. Non so, faccio un esempio biografico per rendere tutto molto più semplice e per non parlare di altri che non vorrebbero magari essere coinvolti. Io ricordo benissimo, soffrivo moltissimo appunto da adolescente la convivenza con i miei genitori, perché, come dire, avevamo due forme di vita diverse, incompatibili, e quindi ho accolto con una forma di liberazione suprema e definitiva appunto il fatto che, quando ho cominciato a studiare all'università, sono andato via di casa, sono andato da solo, e ovviamente, passata la prima settimana di entusiasmo, mi sono accorto che poi, certo, non stavo con i genitori, però il problema è che non sapevo cosa mi faceva male, cioè il condividere, non so, gli stessi ritmi, le stesse atmosfere, non so, dei miei genitori, ma poi non sapevo cosa mi facevo bene, cioè non avevo la più pallida idea di che tipo di ritmo di giornata, cosa mangiare, come passare il tempo, cosa leggere, cosa fare. Ed è lì che ti rendi conto che non basta liberarsi del male, se tu non hai capito che cosa ti fa bene, continuerai ad essere infelice. Quindi per questo è ingenuo parlare sempre solo di critica, se non si costruisce qualcosa di positivo. non ci si libera. E questo vale, per esempio, per i grandi cruci, non so, i grandi problemi politici e morali del nostro tempo. Per fare giusto due esempi, la discussione contemporanea che si è, come dire, un po' fossilizzata sui torti esercitati da maggioranze o minoranze nei confronti di altre minoranze, parlo di minoranze etniche o culturali, per esempio quello che è successo negli Stati Uniti, è, come dire, è stato ingenuo pensare che tutto si risolvesse semplicemente attraverso la discussione dei torti che i bianchi hanno causato sui neri, senza porre poi la domanda successiva, che è la sola che può rendere poi un paese politicamente, come dire, benestante, che è, al di là della riparazione dei torti, perché i bianchi, i neri, i latinos, gli asiatici devono vivere assieme negli Stati Uniti? O per prendere un altro esempio, come dire, la tendenza sacrosanta del femminismo di, come dire, di denunciare i torti, le malvagità, le storture legate appunto alla dominazione maschile sono assolutamente necessari, ma bisogna cominciare a porre la domanda poi che cosa somiglia appunto il rapporto che uomini, donne e tutti gli altri generi vorranno, come dire, intrattenere, un rapporto sentimentale, amicale, che cosa vogliamo fare assieme. Non basta riparare i torti per stare bene assieme, bisogna avere un progetto, un'idea, un qualcosa da fare assieme, un'idea di felicità da condividere. Finché non ci poniamo queste domande, resteremo, come dire, nell'amministrazione dei torti, che però, come dice la parola stessa, non è la felicità.
Occorre una visione.
Una visione è un desiderio, oltre che una visione. Cioè, come dire, occorre desiderare qualcosa da fare assieme. In fondo, quando è che anche per tornare agli esempi stupidi, una coppia finisce? Quando non c'è più desiderio di fare qualcosa assieme. Questo fare non è che deve essere necessariamente sesso, deve essere appunto, anche, può essere anche giusto passare le giornate assieme, ma ci deve essere un desiderio di tempo e spazio condiviso. E finché non si parla di questo, e si parla solo anche nelle coppie, tra l'altro, finché si parla solo dei torti che l'uno hanno fatto all'altro, no, come dire, significa che la coppia è finita. È così per le minoranze, è così per i gruppi. Come dire, lì non c'è amore, perché l'amore è sempre produzione di qualcosa di nuovo, è sempre così, appunto. Ritornando all'esempio che facevo prima del neonato che nasce, il neonato ha perso tutto, ha perso sua madre, ha perso il mondo e deve costruire qualcosa di nuovo, e lo fa amando. Quindi noi abbiamo bisogno di questa energia che ci permette di introdurre nel mondo qualcosa di nuovo e di cambiare noi stessi, perché così come siamo, comunque non saremo mai felici.
Ecco, lei faceva riferimento poco fa alla moda e mi ha fatto pensare al 2015, quando lo stilista Alessandro Michele, con cui lei ha scritto un libro, lo dicevamo, La vita delle forme. Alessandro Michele, oggi direttore creativo di Valentino e all'epoca chiamato alla direzione creativa di Gucci, aveva presentato una collezione che rappresentava il ripensamento dell'idea di genere negli ultimi anni. E Alessandro Michele si interrogava prima di tutto su cosa il genere fa ai corpi, a tutti i corpi, ispirandosi a un atlante delle emozioni e immaginando il genere non come un'identità, ma come una mappa, appunto. Lei citava prima anche una mappa per orientarsi nella tenerezza. Ha a che fare questo con l'amore?
Sì, l'idea di Alessandro Michele in questo studiato del 2016 era molto bella, riprendeva in realtà un'idea molto antica di un romanzo seicentesco francese, appunto, che immaginava un atlante delle emozioni, e però appunto c'era un'idea molto forte, senza appunto descrivere in dettaglio la collezione. L'idea era che quello che chiamiamo genere, che spesso consideriamo come una forma di identità, in realtà è una mappa del nostro piacere e del piacere altrui. In fondo è così. L'essere maschio, donna, trans, quello che si vuole, in realtà non è un'identità, è solo ciò che ci permette di trovare una via, la via più rapida all'amore per qualcuno, no? In fondo il genere è questo, non è una. Cioè, non sia, se distinguiamo il genere dal sesso, ma anche l'organo genitale è questo, è qualcosa che ci permette di avere piacere con qualcuno, quindi di amare. Quindi, innanzitutto, secondo me, bisognerebbe sostituire la teoria dei generi con la teoria dell'amore. Come dire, il genere è un rispetto, un aspetto, come dire, una prospettiva sull'amore. Quindi noi dobbiamo capire che cosa vogliamo amare, non e come vogliamo amarlo, non il genere, è solo quel come, quindi il perché è l'amore. E l'idea di Alessandro, Michele, è che in fondo quello che chiamiamo genere è una mappa, perché in realtà è vero, l'altro, quando amiamo, l'altro è una carta che ci permette di orientarci nei nostri piaceri, nella nostra felicità. È questo, è qualcosa che ci permette di divinare questa felicità e di orientare. Quando ci innamoriamo è questo, in fondo, ci innamoriamo di qualcuno senza conoscerlo bene, no? Tra l'altro, infatti, è per questo che spesso sbagliamo. Però che significa? È che improvvisamente percepiamo nell'altro una direzione per arrivare presto ad una forma di felicità. Quindi l'altro è questa mappa e noi diventiamo una mappa per la felicità altrui e nostra, perché poi se l'amore è condiviso diventa una felicità da costruire assieme. Quindi genere, in generale l'identità direi, come dire, il volto umano nell'amore diventa sempre mappa, cartografia, per una felicità che è assieme la nostra e quella altrui.
E siamo attratti dagli opposti perché abbiamo bisogno di scoprire, di conoscere, di capire altro. Abbiamo bisogno di mondo, Emanuele Coccia.
Che l'opposto è diverso, come dici, ci innamoriamo sempre di qualcosa che non può essere noi stessi, altrimenti è una forma di morte. Innamorarsi solo di noi stessi, a parte si chiama narcisismo, è una forma di un punto distinto di morte. Ripetendo un po' l'esempio di prima, il bambino ha bisogno non di innamorarsi di se stesso, ovvio che poi deve amare anche se stesso, ma si innamora del seno, del pollice, del cibo, del latte e poi pian piano di cose sempre più grandi e più complesse. Ma perché abbiamo bisogno di mondo, abbiamo sete di mondo, delle cose, non di noi stessi. Ripeto, se fossimo, l'amore è la conseguenza del fatto che non siamo autosufficienti, che abbiamo bisogno di mondo per esistere, mondo essendo un insieme di cose, atmosfere, eventi e di persone, ovviamente. E quindi, come dire, l'amore deve permetterci di avere come dire, avere un accesso e un portale verso questo altro. Per questo ci trasforma e per questo l'amore è sempre una forma di alienazione, per questo è sempre ambiguo, per questo in fondo, proprio perché spesso questo altro, oltre a darci del bene, magari è troppo forte, ci dà del male, per questo l'esperienza erotica, in senso molto vasto, è sempre ambigua e pericolosa, perché è la nostra volontà è la nostra ammissione che abbiamo bisogno d'altro che noi stessi per poter esistere.
E quali sono le forme infinite del piacere che le diverse identità possono darsi reciprocamente? Quali sono i possibili riti della vita comune felice?
Questo non si può fare la lista. Tra l'altro non si può fare la lista perché in realtà sta cambiando molto l'idea di famiglia felice. Nel libro parto in realtà dall'analisi della trasformazione appunto, il matrimonio con l'invenzione del matrimonio legale, ma per essere ancora più chiari, parto anche dalla trasformazione delle serie televisive americane. Io sono cresciuto in Italia e in Italia venivano trasmesse molto le serie americane negli anni 80. Non so, la famiglia Adams, Arnold, c'erano tutti i Robinson, tutte queste serie che raccontavano già allora la trasformazione della famiglia, no? Le famiglie ricomposte, le famiglie multirazziali, le famiglie un po' strane. Poi a un certo punto, all'inizio degli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, sono emerse queste serie tipo Friends o i Seinfeld o The Big Bang Theory, dove c'era qualcosa di straordinariamente nuovo, di cui abbiamo forse troppo poco parlato, che era l'idea che al centro della narrazione c'era una casa abitata da una famiglia che in realtà era un gruppo di amici, all'interno del quale poi c'erano delle coppie erotico-sentimentali, c'erano due che facevano sesso, poi magari c'era una specie di girotondo per cui le coppie si spostavano. Però questo cosa vuol dire? Che la casa, la famiglia è diventata questo spazio di condivisione che va al di là della coppia, cioè al di là del semplice fatto genealogico, al di là della semplice volontà di fare un bambino, e in realtà quello che abbiamo chiamato matrimonio omosessuale, perché è stato in realtà, come dire, generato dalla rivendicazione delle minoranze LGBT, in realtà è una trasformazione molto più ampia che non riguarda gli omosessuali, riguarda tutta la società e che ha portato alla costruzione di un'idea di matrimonio che non ha più nulla a che fare con la genealogia. Cioè il matrimonio, il cosiddetto matrimonio omosessuale, non è un matrimonio il cui scopo giuridico era esplicitamente rendere possibile il matrimonio per persone dello stesso genere. Lo scopo giuridico era dissociare il contratto di matrimonio dalla necessità della procreazione con cui era sempre stato legato. E l'argomento giuridico che diversi parlamenti avevano sempre avanzato è che oggi nessuno si sposa più per fare bambini e si fanno bambini fuori. E del resto il divorzio ha anche prodotto questa situazione in cui in realtà, come dire, essere figlio e appartenere a una famiglia non è più la stessa cosa. Quindi di fronte a questa, come dire, trasformazione sociale, morale, per cui fare famiglie e fare bambini non sono più la stessa cosa, il contratto di matrimonio è cambiato, però dire che noi ci sposiamo per qualcos'altro che per fare bambini sembra un dettaglio, una trasformazione enorme. Perché? Perché primo da un punto di vista puramente potenziale sta già accadendo, se il contratto del matrimonio non è più legato e definito dalla procreazione, allora il numero due diventa arbitrario. Se non ci sposiamo più per fare figli, perché non sposarsi a tre, a quattro, a cinque, a sei? E se ci sposiamo a quattro, per esempio, il cognome non è più un nom de famille, come si dice in francese, qualcosa che come dire, non è più genealogico, non ti dice più il nome del papà o della mamma, dice semplicemente sposarsi a tre, a quattro significa che dovremmo cercare un cognome che dice solo che noi condividiamo un progetto di felicità comune, che può essere, non so, Coca-Cola il nome, può essere beviamo del tè. E per questo dico, la famiglia sta cambiando, abbiamo costruito una base istituzionale che ci permetterà forse fra un po' di dire no, le famiglie sono gruppi di 4-5 persone, non definiti necessariamente la volontà di fare figli, non che non esistano, ma non è più quella la radice, l'essenza dell'associazione. E a quel punto, come lei dice, la lista dei riti aumentano, anche perché a quel punto famiglia e impresa forse non vengono più distinte così facilmente. E a quel punto forse le persone si sposeranno anche per, come dire, produrre valore, economia assieme, non solo per produrre figli e poi dover andare fuori per produrre valore. Quindi siamo all'inizio, credo, di una trasformazione epocale, millenaria, di cui dobbiamo costruire le forme e che ci porterà un po' a inventare le nuove forme di piacere condivisa, in una specie di alchimia. Che c'è una nuova arte sublime e segreta con cui dobbiamo costruire non la pietra filosofale, ma la carne filosofale, la carne dei piaceri che condividiamo gli uni con gli altri, le une con gli altri.
E in queste trasformazioni della coppia nella modernità, la sua collega Eva Lutz evidenzia la difficoltà della coppia nell'avere oggi un ventaglio di scelta troppo ampio, troppo esteso, che permette in fondo di rimettere in discussione tutto in qualsiasi istante. Questo è un problema.
Questo è qualcosa che in realtà, appunto, è stato incredibile, cioè in maniera magistrale, incredibile, sottolineato da una grandissima sociologa franco-israeliana, che tra l'altro è una mia collega qui a Parigi, che ha scritto qualche anno fa un libro molto bello che si chiama Perché l'amore fa male. Credo in italiano sia la stessa, tradotto nello stesso modo. E lei rifletteva appunto sul fatto che come dire, era uno studio che partiva dall'esplosione delle app di dating e diceva che queste app in realtà amplificano, come non era mai successo nella storia dell'umanità, le possibilità di, come dire, di scelta e quindi fragilizzano la scelta del partner e soprattutto la mettono costantemente a rischio. L'analisi di Lutz arriva o è arrivata dopo una serie di analisi della sociologia del secolo scorso che già avevano comunque mostrato la fragilizzazione dell'istituzione familiare legata a, direi, un progresso, quello che possiamo chiamare senza esitazioni un progresso, nel senso che il matrimonio, la famiglia è esistita in realtà per secoli per due ragioni: per produrre bambini, cioè per la procreazione, e per, come dire, permettere alle donne che non partecipavano in gran parte, anzi quasi in maniera esclusiva, alla produzione, quindi al lavoro, e non avevano tra l'altro nemmeno il diritto di, per esempio, in Francia si è arrivati a permettere a una donna di aprire un conto in banca molto tardi, nel 70, se non sbaglio, nel 1972. Quindi, come dire, pensandoci adesso sembra fantascienza, però
Incredibile.
il matrimonio era questo. Quando queste due ragioni, come dire, crollano, nel senso che quando arrivano, le donne arrivano massicciamente nel mercato del lavoro, cioè, come dire, hanno come gli uomini, come i maschi, come dire, ricchezza. E quando, come dire, il bambino non è più, come dire, l'orizzonte finale di una coppia, ma non perché non si fanno figli, ma perché magari non è quello che definisce, perché poi ci si può separare, quindi non è più quello che definisce l'essenza per cui si sta con una persona, a quel punto, appunto, in realtà la coppia diventa qualcosa che non ha altro fine che se stessa. Questa prospettiva, questo orizzonte che sembrerebbe perfetta, paradisia, che in realtà non lo è. Perché? Perché una coppia che non ha altro fine che se stessa, in realtà è la situazione più fragile che si possa immaginare. Innanzitutto perché, come dice, anche nella positività, una coppia che ha fine solo se stessa è una realtà in cui ciascuno chiede all'altro o all'altra di migliorarsi e di produrre il proprio bene. Però, se questo è il solo scopo, poi, come dire, ogni coppia è esposta alla possibilità di crollo quotidiano, nel senso che appena le cose, siccome è solo questo, e siccome non c'è un progetto a lungo termine, tra 5 anni, 10 anni,
Sì.
quindi come dire, il rischio è che poi l'esistenza della relazione venga costantemente soggetta ai venti dei capricci o delle emozioni o delle crisi individuali. E quindi per questo in realtà la sociologia aveva già detto che in realtà le coppie contemporanee sono coppie assieme che producono, come dire, un'intimità molto forte, positiva, ma molto fragile. E io credo che bisogna ritrovare, per questo dico anche forse bisogna ritrovare come dire, un'equazione tra famiglia ed impresa, perché io credo che innanzitutto bisogna ricominciare a parlare di amore in termini di famiglia e non di sentimenti, perché i sentimenti sono troppo fragili, effimeri, volubili. Come dire, amare una persona significa investire in questa persona, ma non per i 2 giorni, per i prossimi 10, 30, 40, 50 anni, in funzione di quello poi, poi certo potendo fuggire, però è più bello, è più interessante dire io adesso voglio investire in questo rapporto e farci qualcosa e chiedere un risultato non domani, ma fra 20 anni, fra 30 anni. E questo significa che però il rapporto deve avere un progetto comune, un obiettivo, uno scopo, qualcosa da costruire assieme, che ripeto, può essere qualunque cosa. Lei giustamente si faceva la lista, ma quali sono questi? Perché faceva la lista dei piaceri, ma sono anche, dobbiamo forse farci la lista di quali sono i progetti che richiedono un matrimonio. Visto che non è più come dire, dare i soldi alla donna e fare bambini, quali sono i progetti che rendono condividere tempo e spazio con qualcuno, che sono cose difficilissime, faticosissime, lo sappiamo perché spesso i nostri, come dire, con le persone con cui conviviamo le detestiamo anche per le ragioni più stupide, per come respirano, per come mangiano, oppure le adoriamo 2 minuti dopo. Però per questo dico, quali sono i progetti a lungo termine che rendono la convivenza con qualcun altro non solo tollerabile, ma anche stupenda? Ed è questo il tipo di domande che dobbiamo farci, credo.
Emanuele Coccia, in questa ricerca, in questi anni di ricerca sull'amore, cosa l'ha appassionata maggiormente?
Mi ha appassionato, è un libro, ho messo 5 anni per scriverlo, mi hanno rubato il computer una volta, ho fatto tutto, ho dovuto riscriverlo.
No.
Direi che forse, sì, direi che forse la cosa che mi ha più stupefatto, quando uno scrive, almeno quando io comincio a scrivere, come dire, ho qualche intuizione, però non so dove andrò, e devo dire che in questo caso è stato un libro che mi ha portato veramente più lontano di quanto avessi mai immaginato degli altri libri. È come aver partorito qualcosa che però non appartiene alla mia specie, un alieno, ed è un effetto stranissimo. Cioè, quando il libro è finito e l'ho visto tra le mani, mi ha detto: ma chi è che ha scritto questa roba? Non so io. E questo, devo dire, nonostante suoni atroce, però è stata un'esperienza inedita, così, come dire, a questi livelli, è bella. Cioè, in fondo è stata l'esperienza, quindi, perché posso dire che è stata l'esperienza di scrittura che forse mi ha trasformato di più, perché è l'esperienza di scrittura dove non sapevo che sarei arrivato lì dove poi il libro mi ha portato. E questa è forse una definizione di amore, in fondo, no? In fondo, quando è qualcuno che ti porta là dove non avresti mai potuto arrivare da solo o non avresti mai potuto immaginare di poter arrivare.
È anche la forma dell'arte, l'ispirazione.
Sì, quello che chiamiamo ispirazione, in fondo, no?
Con il suo mistero.
Sì, significa anche tanto, tanto dolore, tanto mistero anche in senso negativo, diciamo. Come dire, è un'esperienza bellissima, ma poi si soffre come atrocemente anche. Però va benissimo, tanto tutto ciò che è bello presuppone sforzo.
È un viaggio in cui ci accompagna, pieno di spunti e pieno d'amore. Vero?
Sì, come dire, come dicevo prima, fare, come dire, tutto quello che possiamo fare presuppone amore, altrimenti non lo faremmo. Appunto, presuppone passione, sforzo, capacità di uscire da sé, capacità di negazione, abnegazione. Questo, voglio dire, ed è bellissimo.
Forse
così è tutto quello che facciamo. Comunque, l'amore, come dire, è ingenuo e anche pericoloso pensare che sia qualcosa che sta lì e che vive senza di noi. Va sempre coltivato, perché è un artificio, è un'arte, appunto. È come se tu smetti di suonare il piano, dopo un po' non sai più suonarlo. Se tu smetti di prendere la macchina, certo, poi, però, o se tu smetti di parlare una lingua, poi non riesci più a parlarla. È un muscolo che va esercitato, altrimenti si atrofizza.
L'amore va alimentato con
Sì.
cura, con cura.
Sì, con centrali nucleari proprio, perché vuole tanta energia.
E ci piace moltissimo pensare a quanto amore c'è nel mondo, come lei dice nelle sue pagine, e quanto ce ne dobbiamo mettere per un mondo migliore. Emanuele Coccia, grazie per questo viaggio nel continente ignoto.
Grazie a lei, grazie davvero.
Ancora grazie, e grazie a voi che ci avete seguito. Ricordiamo il titolo del libro, Il continente ignoto, filosofia dell'amore moderno, lo pubblica Einaudi, e ricordo naturalmente che potete riascoltare questa e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Emanuele Coccia e da Michela Daghini, buon proseguimento d'ascolto. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Flowers grow.